tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Green Day con Oli Toido su Radio Rock, le nostre 15 novità che si possono votare sul sito internet radiorock.it per aiutarci a capire quali mettere, quali togliere, insomma, eccetera eccetera. E anche perché siamo arrivati a venerdì e oggi entreranno nuove novità fresche appena arrivate, che vi proporremo appunto nel corso della giornata, da partire dalla giornata di oggi e per i prossimi giorni, andranno a sostituire altrettante che usciranno e ci saluteranno. Ripartono i corsi di Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock, direttamente nei nostri studi nella sala live. Potrai frequentare lezioni di chitarra, basso, batteria, tastiere, canto e DJ. Partecipa al talent di Master of Rock e potrai vincere la produzione di un brano e l'intervista in radio. Per info e iscrizioni, masterofrock@radiorock.it. Master of Rock, vi ricordo, della scuola di musica di Radio Rock, e anche su Facebook e su Instagram.
Radio Rock Podcast.
E allora, are you gonna go my way? Lui è Lenny Kravitz. Apriamo ufficialmente il Sollazzo del Pappagallo, versione speciale quest'oggi, perché sarà un Sollazzo del Pappagallo, perché parleremo in qualche modo comunque di cinema, di film, eccetera eccetera, però ne parleremo in un modo un po' particolare quest'oggi, perché siamo qui a Radio Rock a presentare un libro, e questa volta Boris Sollazzo non è nelle vesti, non è qui a Radio Rock all'interno del Sollazzo del Pappagallo, nello specifico nelle vesti di diciamo co-conduttore con me a intervistare qualcuno che ha scritto un libro, ma è lo scrittore del libro medesimo. E infatti presentiamo, diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno, adesso devi essere quello serio, no? Lo scrittore.
Sono le mie trasmissioni preferite quelle in cui faccio lo scrittore intervistato da te. Devo dire, mi ricordo ancora che piango ancora al pensiero, ce l'ho anche registrata, di quella fatta per Clemente Russo,
sì,
in cui evidentemente tu prima di leggere il libro non avevi mai nemmeno saputo niente di Clemente Russo, niente. E ne parlavi come se fosse, non lo so, Freddie Mercury.
Sì, ma tu hai scritto un libro su Clemente Russo di cui appunto io non sapevo nulla, e che ha avuto la capacità di farmi entrare in quel mondo, di farmi appassionare alla sua figura. Siamo andati alla presentazione del libro, c'era anche Clemente, e io volevo
frate, ma
era, bravo, erano tempi pre-Covid, quindi l'ho abbracciato come se fosse mio idolo da sempre, gli ho chiesto credo anche l'autografo. E quindi è stato un momento un po' particolare, diciamo, per una persona di cui io non sapevo assolutamente uno sportivo di cui non mi ero mai interessato.
Denuncio subito una cosa, devo chiedere scusa a Emilio, anche se non lo sa, perché qualche giorno fa mi arriva un audio di 6 minuti e 40 secondi e io mi giro verso mia moglie e faccio: adesso chissà che cosa mi dovrà cazziare.
Ecco quel testa di cazzo del direttore che mi rompe i coglioni.
Comincio con la mente a pensare: ma cosa posso avere sbagliato io oggi? Ma mi sembrava di aver fatto bene tutto quanto. Allora poi anche un po' arrabbiato faccio partire la cosa, insomma sono 6 giorni che piango praticamente.
Ti ho fatto t'ho ammorbato un accollo, come direbbe Zero Calcare, un accollo di 6 minuti.
No. Faccio sentirlo, guarda,
di recensione al tuo libro, perché non ho difficoltà ad ammetterlo, che tutta la prima parte, non tutto l'audio ma tutta la prima parte piangevo, del non ho proprio difficoltà ad ammetterlo. Perché allora, Maradona non è Clemente Russo, nel senso che per me, e per molti immagino, nel senso che chiaramente è un personaggio molto più noto, del quale però io ho scoperto, grazie a te in primis, grazie a te principalmente, degli aspetti che molto affascinanti, molto interessanti, molto vivi, molto forti, che assolutamente non conoscevo. Quindi andremo anche tra le pieghe di episodi e situazioni molto meno note di Diego Armando Maradona. Il libro si intitola Non avremo un altro Dios, Diego Armando Maradona, una vita da cinema. Mi ha veramente toccato, poi è stata un'emozione crescente, devo dire, no? E poi c'è stato il capitolo, diciamo il penultimo capitolo, capitolo, che poi diventa forse il terzultimo, perché c'è il capitolo. Sì, poi, tra l'altro, hai fatto praticamente un Istanbul, che c'è anche un'intervista a Sorrentino, che adesso è uscito con questo suo nuovo film, che non vedo l'ora di vedere, anche grazie alla tua recensione di settimana scorsa qui a Radio Rock, in cui ne hai parlato benissimo, che hai subito immortalato, ed è il libro è già uscito in realtà, quindi hai fatto una corsa pazzesca.
Se penso che fino a Clemente Russo dovevo consegnare il libro, quello di Clemente Russo l'ho consegnato a fine ottobre ed usciva a fine novembre, quindi l'ho consegnato un mese prima, gli altri addirittura 2 mesi prima. Questo, che diciamo nasce come nativo ebook, che però può essere stampato a 4,99 tramite la funzione di Amazon, ed è stampato come dovrebbe essere stampato, cioè non è stampato così tanto per. È una cosa incredibile pensare che all'inizio di questa settimana io ho finito il libro, cioè ho consegnato il 10° capitolo, e adesso è lì,
cioè, è lì si può. Allora, c'è, tra l'altro, c'è. Voglio vedere i vostri screenshot, ragazzi. Però, per che avete acquistato su Amazon o dove vi pare, insomma.
Solo stavolta solo su Amazon.
Esatto, su Amazon, dicevo, dove vi pare, cioè su Amazon. Il libro di Boris, come io ho fatto questa mattina, come Lia ha fatto questa mattina. Dovete fare, Lia, che ci ha mandato uno screenshot, dovete fare lo screenshot e mandarcelo al 3899 106 600 su Amazon. Per l'appunto, dicevo, è un racconto di Diego Armando Maradona completamente diverso da tutti gli altri che avete letto prima. Se non avete letto nulla, se non conoscete il personaggio Maradona più di tanto, invece sarà interessantissimo scoprire alcune cose. Quindi non è un libro per fanatici di calcio o per fanatici di Maradona, assolutamente no, anche perché racconta molto altro. Quindi è una sorta di biografia emotiva, potremmo dire, di seduta di analisi collettiva di una comunità che si parla con le esperienze di Boris in primis, e poi è un racconto cinematografico, cioè ogni capitolo corrisponde a un film. Ci racconti come hai tirato fuori quest'idea?
Non è stata una mia idea, perché io non pensavo che sarei riuscito, cioè io forse te l'ho raccontato, no? Quando mi chiamò il direttore di Rolling Stone per scrivere il coccodrillo di Maradona, io con la mia solita diplomazia mi disse: ah, fallo così, e io gli dissi: no, non hai capito, se io devo scrivere Maradona scrivo quello che voglio io, ma adesso non ce la faccio, e ho attaccato. Lui dopo 5 minuti mi ha chiamato, ha detto: hai ragione, fai quello che vuoi, ma non ti rivolgere più così a me. Sì. E io ho fatto: sì, padrone, scusa padrone.
Sì.
E avevo questo problema, cioè nel senso che...
E ancora ti tratta meglio di come ti tratto io, il direttore di Rolling Stone.
Perché ci sentiamo molto meno. Però insomma, non ero particolarmente propenso a scrivere qualcosa su Maradona. Tant'è vero che quando mi scrive la Bietti, quando mi chiama Ilaria Floreano, che è la direttrice della collana Fotogrammi, io gli dico: ma non posso, cioè non... c'è gente che lo ha fatto meglio di me, lui compreso, cioè, quindi non c'è ragione. Però ovviamente mi tornava in mente, dicevo, però forse effettivamente tanti mi dicevano: devi scrivere qualcosa su Maradona. Perché comunque poi il pezzo era andato bene. A un certo punto io mi sono reso conto: scusa, ma che cos'è che mi manca a me? Cos'è che vorrei leggere? E poi soprattutto ho pensato: come farò a spiegare a Carlo e Bruno perché un'intera parete del salotto è dedicata a Maradona? Bisognerà dirgli qualcosa piuttosto che papà è pazzo, no? E allora ho detto: senti, è proprio il formato giusto, è un centinaio di pagine, si legge in un'ora, è veramente una sorta di lettera d'amore lunga, circostanziata, a metà tra la lettera d'amore e la ringa difensiva, e dico: voglio raccontare che cos'è Maradona. E siccome i fatti ormai li conoscevamo tutti, mi sono detto: voglio usare tutto quello che so, perché credo, l'unica presunzione che ho avendo scritto questo libro è che io ho letto e visto tutto quello che c'è su Maradona, anche un po' di più, perché ho anche comprato cose che non... forse solo Asif Kapadia ha visto più di me, e nemmeno lui, poi, quelli che gli hanno cercato i footage. E mi sono detto: proviamo a tracciare quello che noi non abbiamo mai visto, perché Signorini all'inizio di Maradona di Kapadia dice: Diego era la persona migliore del mondo, Maradona io neanche lo sopportavo. E noi abbiamo sempre sentito parlare di Maradona, pochissimo di Diego. E partendo da, anche se mi pare che sia il 6° o 7° capitolo, da quel momento in cui lui canta in un localaccio newyorkese Maradona la mano de Dios, che è secondo me l'unico momento in cui l'uomo e la divinità si uniscono, no? Alla ricerca del perdono impossibile della famiglia. Ho detto ripartiamo da là e cerchiamo di capire come posso raccontarlo. Adesso non so se è venuto bene, di sicuro a me è servito per elaborare un po' di più un lutto che, insomma, come si ricorderà chi ha ascoltato Gagarin il 26 novembre del 2000, era un po' difficile da superare.
Io non so perché, ragazzi, però ve lo dico francamente, ho anche difficoltà a fare questa intervista, perché sembra, in relazione al fatto che io e Boris lavoriamo insieme da tanti anni, in relazione all'amicizia che ci lega, sembra che io debba dire queste cose perché le devo dire, no? Per, come dire, è senz'altro, senza ombra di dubbio, la cosa più bella che io abbia letto quest'anno. È scritta divinamente, cioè proprio è scritto proprio bene, che voglio dire, in qualche modo è curioso, non perché tu lo scriva bene, ma perché l'hai scritto veramente di getto, e invece è scritto come se ci avessi lavorato anni sopra.
Ma probabilmente ci ho lavorato anni sopra, però è vero, la possiamo dire che il processo di scrittura è durato 3 giorni, e anche questo non è molto, diciamo, no, da divinità, nel senso che per farlo risorgere su carta ci ho messo 3 giorni.
Bravo Roberto che ci manda lo screenshot dell'ordine effettuato, però forse non te ne pentirai.
Bravo. Forse a te, su te fa un effetto ancora maggiore, perché ci sono poche persone che sanno, insomma, no, che cosa c'è dentro il mio animo a proposito di Maradona, e tu sei una di quelle, e quindi probabilmente...
Guarda, sono curioso di sapere che effetto farà gli ascoltatori. A me ha risvegliato dentro delle cose, perché
non
poi...
Non dire questa cosa.
No, nel senso, sono curioso perché sono convinto che a ognuno di noi risuonerà in modo diverso, ma la biografia di Maradona, questa spaccatura poi appunto fra Diego e Maradona, tra l'uomo con tutte le sue fragilità e debolezze, con la sua, col suo aspetto anche carismatico in modo diverso, una persona che in qualche modo è stata sempre nascosta dalla forza mediatica, anche dall'impatto forte di appunto, come dici tu, della divinità Maradona, questa cosa qua è da film, cioè è proprio se uno avesse voluto sceneggiare un film inventandosi la vita di Maradona non sarebbe riuscito a
Guarda,
farlo così.
Io, l'unico film che ho lasciato fuori, perché mi sembrava troppo forzato per alcune cose, era Hulk. Cioè, nel senso, perché non c'era tutta la parte consapevole di Maradona, però Maradona era veramente uno che a un certo punto doveva assumersi un compito più grande di se stesso. È un po' come Hulk, che non se ne rendeva conto fino in fondo, no? E alla fine non l'ho messo perché secondo me era forzato per tutto il resto, no? Cioè erano storie diverse, però ecco, me lo immagino che quando, che ne so, vede un'ingiustizia, parla con Evo Morales, diventa verde, diventa grande e non riesce a gestire tutto quello che il suo potere gli porta addosso, perché poi devo dire è romantica, è ingenua, ma quel meme di tutti i supereroi che si inchinano a lui che passa dentro uno spogliatoio, sì. È vero che è la retorica più retorica, però un po' ci sta.
Sì,
un po' ci
sta. Sì, decisamente sì. Senti, intanto chiedo a chi mi sta mandando lo screenshot che ha acquistato il libro su Amazon, poi ne riparliamo di questa cosa, cioè tra una settimana ormai ne riparliamo, vi do il tempo di leggerlo, voi mi fate poi una recensione, mi dite poi se vi è piaciuto, perché sennò sembra appunto che stiamo qua a cantarci la suonarcela da solo. Ma lo dico a Paolo che mi ha mandato appena adesso lo screenshot e ha comprato il libro su Amazon, lo dico a quest'altro amico 835 5-1 finale, lo dico ad Alessandra che mi manda lo screenshot che ha comprato il libro, insomma lo dico a tutti coloro che stanno mandando gli screenshot al 3899 106 600. Ci teniamo compagnia così, in qualche modo è anche bello fare parte di una comunità che nel caso di Radio Rock, insomma, supporta, fidatevi del mio giudizio, le cose di cui parliamo, in questo caso il libro di Boris.
Dico, capisci di avercela fatta quando Gigi Bilancioni parla di te comunque.
Vabbè, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo anche con qualcosa di musicale, tratto dal, perché poi tra l'altro abbiamo detto si abbina ogni capitolo a un film, e entreremo nello spettacolo, sì. Ma si parla anche molto di musica in questo libro, quindi ne parleremo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Eddie Vedder, stiamo parlando, allora fidatevi di me, fidatevi di quello che vi dico, acquistate subito il libro di Boris Sollazzo di cui stiamo parlando in diretta. Non avremo un altro Dios, lo trovate su Amazon chiaramente.
Tra l'altro è piccolo,
si legge, ma poi non lo, tra l'altro oltre
si
al
dal taschino al posto del fazzoletto.
Esatto, e poi oltre la diciamo il numero di pagine che vi consente di leggerlo velocemente, è proprio una roba che vi assicuro che quando lo inizierete non potrete fermarvi. Vi accadrà quello che è successo a me. Lo trovo da Feltrinelli, scrive Marco, una nuova modalità, diciamo, di distribuzione, quindi formato Kindle per chi lo vuole leggere in Kindle, altrimenti formato libro, però
cioè EPUB che è 1,99€, Kindle che è 2,69€ e poi copertina flessibile 4,99€. Che cosa succede? Cioè tu consegni ad Amazon il master della, quindi come se appunto la stessa cosa che consegni in tipografia, e Amazon te lo stampa. E la collana fotogrammi è una collana che proprio può essere scritta solo in questa maniera, perché chiaramente la spesa per un libro così piccolo rischierebbe di essere eccessiva per quanto riguarda la distribuzione. Anche a me manca, devo dire, l'idea che non ci sia un presidio librario, però insomma anche il progresso va bene così.
Sì. E quindi la cosa
che conviene andare o sul sito della Bietti, che credo ancora però debba portare avanti insomma questa cosa, e sicuramente su Amazon vi arriva tra l'altro domani.
Tipo. Bene, e quindi ringrazio Agnese che mi manda lo screenshot che ha acquistato il libro, poi c'è anche Veronica, poi c'è anche Gaetano, qui stiamo vendendo un sacco di copie, Boris, ma insomma fidatevi che è una gran cosa. Tra l'altro, prima di parlare di cinema un attimo, io ho notato leggendo il tuo libro, e forse è uno degli aspetti che emotivamente sono andati molto a incontrare anche, e credo che sia una cosa proprio universale, le mie fragilità, la mia emotività, ritorna spesso una sorta di senso di colpa del... non solo tuo, diciamo così, evidentemente proprio della collettività di chi ha amato Maradona, dei napoletani che hanno amato Maradona, cioè come se, tu lo ripeti spesso nel libro, non fossimo riusciti a salvarlo, se avessimo dovuto come se avessimo dovuto fare qualcosa in più, come se avessimo dovuto salutarlo meglio. Questo aspetto qua, che per me è molto forte, è come se tu avessi voluto in un libro sanare questa ferita in qualche modo, no?
Sì,
cioè fare pace con il fatto che non abbiamo fatto tutta una serie di cose con il nostro oggetto affettivo di riferimento, in questo caso Maradona. È così?
Sì, sicuramente sì, perché secondo me è la parte più drammatica della storia di Diego Armando Maradona, no? Quello che io poi non ho mai voluto accettare è che abbia regalato talmente tanta bellezza e tanto divertimento, pensate, no? A Paolo Sorrentino nell'intervista, a un certo punto lui mi dice l'unica cosa che sono riuscito a dirgli mi hai salvato la vita, e io l'unica cosa che sono riuscito a dirgli praticamente è mi hai cambiato la vita. Quindi, e io gli dico, i lettori penseranno che io ho copiato te, e lui mi ha detto no, non penseranno questo perché ci ha salvato tutti, e lui questa cosa l'ha fatta, cioè questa cosa ha cambiato il senso delle nostre percezioni, l'orizzonte delle nostre vite. Può sembrare incredibile, però ricordatevi che cos'erano gli anni 80. È un decennio tremendo, soprattutto per Napoli e l'Argentina. Napoli esce dal terremoto, dal colera, è in piena lotta per la nuova camorra organizzata, la politica è tremenda, cioè prima ci sono i politici sequestrati dalla Brigata Rossa, e poi c'è una politica predatoria che devasta Roma quasi quanto quella che abbiamo visto negli ultimi anni qui a Roma. È una città in ginocchio, totalmente in ginocchio, bellissima ma ormai perduta. È quella città che porta adesso addosso tutti quei pregiudizi che si sono creati in quegli anni. Arriva Maradona e cambia il senso della visione di quella città, diventa un leader, cioè il calcio, se vogliamo, è la cosa meno interessante. Io a un certo punto del libro scrivo, se a un napoletano dicessi che nei prossimi 50 anni vince 25 scudetti e 10 coppe campioni, ma in cambio deve dimenticarsi, togliersi dalla memoria gli 8 anni, 7 anni con Diego Armando Maradona, nessun napoletano sarebbe disposto a farlo, e nessun tifoso sarebbe disposto a non fare un cambio del genere. Quindi questo è per far capire che Maradona è stato qualcos'altro, e il problema grosso è che Napoli avrebbe potuto e voluto salvarlo, ma era accecata dalla bellezza che lui portava, dalla vittoria, da tutte quelle emozioni, e non capiva il suo disagio. Quando lo ha capito, lui se n'è andato. se n'è andato anche giustamente, perché in quel momento Napoli era il problema. Probabilmente tornando 5-10 anni dopo, Napoli sarebbe stata anche la cura, o comunque l'Italia sarebbe stata la cura. Ma in ogni caso, in Maradonapoli, infatti Alessio Maria Federici, che è il regista, fa la prefazione. Sì. A un certo punto ci sono due frasi bellissime. Una di uno che dice: noi non abbiamo mai avuto un re, che è un leader che ha combattuto per noi per 30 anni come ha fatto lui. Noi abbiamo avuto Masaniello, che dopo due giorni si è venduto al re. E l'altra è, dice, quando un figlio se ne deve andare, deve fuggire dalla città di Napoli, un figlio di Napoli deve fuggire dalla città di Napoli, è il dramma più grande. E così è stato, e noi non ce la faremo mai. Cioè, è per quello che ogni volta che è tornato abbiamo cercato di fargli capire quanto volevamo, gli volevamo bene, quanto ci interessava in fondo poco delle vittorie, delle... però insomma effettivamente non siamo, nessuno è riuscito a salvarlo, e neanche noi, e forse abbiamo la presunzione di pensare che fossimo gli unici a poterlo fare.
Tra l'altro il libro, sì, ricordiamolo, l'ho già detto, per quanto riguarda Paolo Sorrentino, il libro si chiude con un'intervista a Paolo Sorrentino e si apre con la prefazione di Alessio Maria Federici, che ha scritto, che ha realizzato questo bellissimo Maradonapoli, che poi devo dire tutti questi film hanno avuto tutti un taglio diverso, no? Nel senso, quindi sono stati tutti un po' importanti, sì, in modo diverso, anche se tu poi sottolinei magari che tu sei più legato magari a certi rispetto che ad altri, insomma ne parli del film, questo magari due parole volevo spenderle, però ci sono anche film che non parlano esplicitamente di Maradona, anzi. Ci sono capitoli su film che non parlano di Maradona e che in qualche modo tu hai associato, uno fra tutti Rambo, che secondo me è un capitolo lì meraviglioso, ma poi c'è anche quel film molto bello di Coppola che io non colpevolmente non ho visto e che tu associ, infatti mi ha fatto venire voglia, questo libro ragazzi vi farà venire voglia di leggere molte altre cose, di vedere molti altri film, e questa poi è la bellezza, no, che sì, tu dici l'educazione sentimentale in qualche modo, no, è quello che ci porta avanti,
l'educazione alla bellezza è anche quello, no, cioè la condivisione, c'è una cosa che non ho scritto nel libro, la metto qui come extra. Io mi ricordo che la prima partita che insomma era Barletta-Napoli, no? Allo stadio, e lui non giocava, e entra e mi è rimasto sempre impresso perché quando entra capisce, entra intanto solo perché i barlettani, non so come si chiamano, vogliono, sì, vederlo giocare in campo, lui voleva fare turnover, voleva riposarsi, cioè tutto, va dall'allenatore e dice fammi entrare, ok. Napoli è già 3-0, stanno in Coppa Italia, ormai è già vinta la partita, e lui passa 25 minuti a fare uno spettacolo, uno show con la squadra, con i tifosi della squadra che perdeva che applaudivano, perché la sua cioè quello che lui faceva non lo faceva per se stesso, lo faceva per gli altri, e quindi poteva rendere felice anche delle persone che non tifavano per lui, e lui lo faceva, ecco, quel tipo di generosità, quel tipo anche di dolcezza, che poi sono state anche però le sue debolezze, le sue fragilità, perché quella dolcezza è diventata ingenuità, è diventata incapacità di difendersi da tutti i parassiti che sono arrivati su di lui, è quello che volevo un po' provare a raccontare, insomma.
Bene, tra l'altro c'è qualcuno che ci manda lo screenshot che ha comprato il libro, analizza e scrive: sarebbe bello se organizzaste un open day in radio per il firmacopie, ci dovremmo lavorare, secondo me potrebbe essere una bella, sì, idea, potremmo farlo. È un'altra Veronica che l'ha preso, ha preso il libro, non vedo l'ora di leggerlo, ordinerò 10 copie del libro di Boris, una per me, una per mio figlio che studia a Lione, il primo che chiamai piangendo quando appresi la morte del nostro grande Diego, più altre 8 copie per il mio gruppo WhatsApp Forza Napoli Sempre. Non sarà un regalo di Natale, ma un piccolo ricordo a un anno della scomparsa da aggiungere a tutti gli altri che ognuno di noi ha nella sua memoria per Maradona. Poi io ti farei raccontare un'altra volta il tuo incontro, tra l'altro il tuo incontro con Maradona, che io ho sentito tantissime volte, perché sono quelle cose che quando me l'hai raccontato la prima volta è stato meraviglioso, ma poi tutte le altre volte aggiungi particolari, dettagli, io sono lì che ti ascolto, ragazzi, io l'avevo sentito, che ne so, 30 volte raccontato, ho letto quel capitolo, mi sono messo a piangere come un bambino, e sapevo tutto di quello che era stato raccontato,
me lo stavo dimenticando,
però lo racconti in una maniera che scritto, avendolo letto, diciamo, nel capitolo del tuo libro, è veramente pazzesco. Senti, vogliamo ascoltare un po' di musica, perché c'è anche molta musica, abbiamo detto. Che cosa abbiamo?
Forse Dario Sansone, sì, che ha fatto questa cosa meravigliosa, a poche settimane dalla morte, ha preso Maradona, cioè La mano de Dios, la canzone di Rodrigo Bueno, che insomma è la forse la più famosa, è quella che canta proprio Maradona nel locale newyorkese, che racconta tutto, le cose belle, le cose brutte di Maradona, e l'ha rifatta in napoletano, tra l'altro con il beneplacito di chi ha scritto la canzone, quindi non di chi l'ha cantata, sì, ma di chi l'ha scritta. E insomma, io la trovo stupenda, perché proprio ecco, è una di quelle piccole cose che sanano le ferite, no? Cioè che ci sia anche qualcosa al di là di ho visto Maradona, Maradona è meglio Pelé, cioè che vada oltre il calcio. La cosa che mi distrugge è che avrebbe dovuto sentire questa canzone, avrebbe dovuto leggere i libri che sono usciti dopo.
Questo sì, questa però... è una cosa che in qualche modo è un impatto forte, ecco, per tutti noi, perché poi è una cosa che evidentemente risuona in noi in tanti modi diversi. Intanto ascoltiamola, va, a mano e Dios, ascoltiamola insieme.
Scusa,
e poi
tu sei napoletano.
A mano e Dios.
Radio Rock Podcast.
Dario Sansone di Foglia, che diciamo c'è una playlist ovviamente a tema, anche nel proprio riportata nell'ultimo capitolo del tuo libro,
la
Boris.
Maradonografia,
sì, perché ci sono i film, le canzoni, i libri. Cosa volevi aggiungere su questo brano?
No, che Dario Sansone ce l'ha portata praticamente a noi in anteprima, suonacchiandola pure, non poteva, perché credo che dovesse uscire poi a gennaio, invece è venuto per pubblicizzare l'ultimo progetto dei Foglia, ce l'ha regalato, quindi è stato bellissimo, perché fa: ti è piaciuta? E io faccio: no, è solo una bruschetta nell'occhio. Era una cosa proprio, io la trovo bellissima, la trovo straordinaria, anche proprio la voglia di usare la stessa ritmica, perché è riuscitissima, cioè no, è una ballata quasi, come dire, la De Andrea, la cosa, però allo stesso tempo molto popolare.
Una cosa che mi ha molto colpito del tuo libro è che, essendo una, come ho detto prima, una biografia emotiva, no? una seduta in cui tirare fuori tutto quello che hai dentro, in qualche modo elaborare veramente questo lutto, però c'è anche il racconto di un uomo che ha faticato anche tanto ad avere persone che gli fossero fedeli, perché ovviamente banalmente da chi lo voleva in qualche modo sfruttare o utilizzare per i propri tornaconti, e ce ne sono stati tanti, tu li racconti, a chi non lo ha capito, non lo ha accettato, non è riuscito a superare certe reali, effettive complessità del suo carattere, evidentemente, e quindi lo ha abbandonato, lo ha tradito, lo ha rinnegato, no? Adesso rimaniamo con questa, diciamo così, metafora. E poi ci sono anche però gli amici veri, che sono stati pochissimi, e tu lo racconti. Conti del libro, è un tema costruito dell'amicizia che è molto molto forte.
Sì, ed è incredibile, perché gli amici veri sono quelli che o hanno condiviso l'inferno con lui, penso a Stefano Ceci, anche se pure là poi è la storia che deciderà, sì, no? Stefano Ceci, per esempio, è l'attuale detentore del marchio di Maradona, è un uomo che effettivamente negli ultimi 20 anni gli è stato vicino senza pretendere niente, però adesso qualcosa ha. Io su questo non sono mai moralista, cioè trovo che sia giusto che in qualche modo, no, l'eredità è anche di chi se la merita, voglio dire, quindi non voglio esprimere giudizi, non mi sta piacendo tantissimo il modo in cui sta agendo, però è anche vero che probabilmente non mi piace nemmeno il modo in cui stanno agendo le figlie, però penso anche, dico, dopo tutto quello che ho subito, vedermi prendere anche quello che è mio probabilmente mi darebbe fastidio, quindi non riesco a giudicare. Però Ceci è una storia pazzesca, uno che fa quello che abbiamo sempre sognato tutti, no? Cioè, ha un lavoro, lo lascia, va a cercare Maradona, sostanzialmente diventa il suo, la sua ombra, a livello che inizia a essere tossicodipendente pure lui, poi diventa il suo segretario personale, e comunque gli sta vicino nel periodo più difficile, no? della sua vita. C'è Signorini, che nell'82 è preparatore atletico del Barcellona, decide che Maradona, che deve essere solo il suo preparatore atletico, Signorini lui se lo porterà addirittura a Sudafrica 2010, dove fa l'allenatore, E Signorini, davvero uomo qual è? Signorini è un personaggio fantastico, no? Molto politico come Maradona, è uno che ha fatto un libro, per farvi capire, sulla globalizzazione e il calcio, un libro politicissimo, stupendo, meraviglioso, molto tecnico anche a livello politico, quindi per farvi capire il personaggio. Maradona gli dice: bene, sono contento che hai accettato, adesso vai da Jorge Sitterspiller, che è il manager, che era il manager, e dice: fatti fare il contratto. Lui se lo guarda e fa: no, nessun contratto, tu mi devi poter cacciare anche domani. E sarà sempre così. Sarà sempre così. Contate che, insomma, un preparatore atletico che diventa il preparatore atletico di un solo giocatore cambia completamente il suo orizzonte, insomma, certo. No? Si impicca a un albero alto e bellissimo, ma si impicca a un albero alto e bellissimo. Signorini non lo tradirà mai, mai, veramente mai, e non è, sarà come Salvatore Bagni l'unico che non gli farà mai sconti, cioè gli dirà sempre le cose come stanno. E poi forse la storia più struggente è quella di Jorge Sitterspiller, ragazzo poliomielitico, figlio di ebrei polacchi, che con fatica si laurea, cioè non con fatica, nel senso, con fatica della famiglia, ma con risultati brillantissimi, si laurea in economia, si inventa il ruolo di procuratore in Argentina proprio seguendo Maradona. Sembra una storia bellissima, cioè di due figli della favela si riscattano insieme, arrivati a Napoli dopo un anno invece litigano ferocemente. Maradona ogni tanto se la prenderà con Sitterspiller, soprattutto per il fatto di Equitalia. Sitterspiller non parlerà mai male di Maradona, mai, diranno: io non potrò mai parlare male di mio fratello. E la cosa incredibile è che un anno e mezzo prima che Maradona morisse, Sitterspiller si ammazza buttandosi da un balcone di un albergo, probabilmente per la fine del suo matrimonio, però dimostrando che quello che condividevano probabilmente era anche l'abisso che c'era dentro di loro. Al di là di questi non mi viene in mente nessun altro. Sì, possono esserci compagni di squadra preferiti, certo, e tutto quanto. E voi pensate che Maradona ha regalato qualcosa come 150 milioni di dollari a più di 1000 persone diverse,
sì,
che ha considerato amici. E quella forse è la cosa più triste e più tragica, cioè lo hanno proprio. Beh, io ecco, lo racconto quando parlo di quel locale di New York. Per me è un momento fondamentale, che lui canta La mano de Dios davanti alle figlie. Se voi vedete dietro, lui non manco li guarda, anzi scosta la spalla nel momento, sì, in cui qualcuno lo abbraccia. Quelle sono proprio tutte sanguisughe, è un circo Barnum, certo, che cerca di farsi vedere, che cerca di tenere di tenersi alla caviglia del dio, no? Cioè proprio è uno squallore incredibile.
Comunque, quello, ragazzi, questo qui, allora,
in questo bisogna dare atto a Castro, che non l'ha mai utilizzato per propaganda e che invece lo ha trattato, certo, da vero amico.
Devo dire che questo libro è anche un romanzo, cioè proprio è la storia, è un romanzo di eventi che potrebbero essere, come dicevo prima, potrebbero essere fiction se non fossero invece realmente accaduti. È un romanzo anche che racconta i nostri anni Ottanta in modo molto forte, come è cambiato anche il mondo. Maradona ha fatto delle scelte che oggi sarebbero assolutamente irripetibili, e se pensiamo agli eroi di oggi, gli eroi tra virgolette di oggi, ai calciatori di
Messi,
oggi più grandi, Messi
svincolato dal Barcellona non è venuto a Napoli,
esatto,
o nel
Ronaldo,
vabbè, lui è andato in una piccola squadra, però
sì,
lui è stato bravo,
sì. Possiamo dire di sì.
È andato a Paris Saint Germain.
Però, sì, però ecco, le scelte anche fatte da Maradona in quel contesto, quando era già Maradona, la dicono lunga. Lui poi, tu racconti molto bene, in realtà con i suoi compagni di squadra ha sempre avuto un atteggiamento molto, mi viene da dire, molto accudente. Cioè non ha mai avuto, infatti tutti ne parlano bene di lui.
C'è un compagno di squadra che parli male di Maradona, cioè l'unico che parla male di Maradona è Pietro Puzzone, che era il numero 10 della Primavera, ma solo perché erano talmente amici che, dice, a un certo punto mi ha portato insieme a lui nell'inferno, ma quando dice mi ha rovinato la vita lo dice anche con affetto. Ma non c'è un compagno di squadra, ma neanche quelli più lontani da lui. Faccio un esempio: Jorge Valdano, borghese, intellettuale, uomo con una certa morale e molto moralista, molto preciso, molto all'antitesi di Maradona, cioè che quell'Argentina del 1986, sì, era una serie di pippe, Valdano e Maradona, era una cosa meravigliosa, no? E infatti Valdano e Maradona praticamente si dividono i gol e non esultano mai insieme, cioè perché proprio ma non è che si stanno sulle palle, proprio non hanno nulla a che spartire, tranne nel gol di Burruciaga, dove Valdano urla e Maradona la passa a Burruciaga invece che a Valdano. Anche in quello c'è la poesia del proletariato. E, persino Valdano ne parla con affetto, cioè persino Valdano parla del grande rispetto che lui ha per i compagni. E poi c'è una cosa, voi andatevi a vedere tutte le vittorie di Maradona. Finisce Argentina-Germania e lui va da Brown, che è il Tata Brown, difensore onestissimo, che ha segnato il primo gol di testa, insomma, no, alla Materazzi, lo va ad abbracciare come se lui fosse l'eroe della giornata. Cioè lui si è inventato un assist, ha portato l'Argentina fino a là e va là. Stoccarda Napoli, va da De Napoli, che ha fatto un autogol ininfluente perché il Napoli aveva già vinto la Coppa UEFA, che piange, e lui gli dice: guarda che l'hai vinta tu questa Coppa UEFA. Poi va da Ferrara e gli dice: tu sei il vero capitano, tutto tanto. E lascia così, scudetto, primo scudetto va da Bruno Giordano, e fa il coro su Bruno Giordano.
Questo fa la differenza,
cioè, noi abbiamo una, come dire, e finisco qua, noi abbiamo una lunga esperienza di lavoro, no? Abbiamo una lunga esperienza di leadership. Ecco, io ne conosco forse uno o due, e uno ce l'ho davanti, di quelli che invece di tirare su di sé tutti i meriti li condividono, e questa era la leadership vera. E infatti lui alla fine, e sarà tema del prossimo libro, secondo me è stato l'ultimo grande leader politico del Novecento.
Allora ragazzi, Boris Sollazzo, non avremo un altro Dios, Diego Armando Maradona, Una vita da cinema, un consiglio stra spassionato, andate altro, subito su Amazon a comprare la vostra copia.
Più che altro compratelo, perché così forse non mi accollerò più con Maradona, perché se no, se invece mi continuate a far...
è terapeutico, no?
Perché se continuerò, continuerete a farmi parlare, invece sì. No, voi mi dite a un certo punto, io inizio a parlare e fa: no, l'ho letto, non c'è problema.
No, però ragazzi, veramente ci tengo, compratelo e poi mi fate una recensione nei prossimi giorni, ne parliamo settimana prossima, vedrete che non rimarrete assolutamente delusi, anzi.
C'è un gioco nel libro, sì, che mi pare che sia il nono capitolo, adesso scusate ma io insomma l'ho fatto veramente, sì. Dove nono io capitolo. Ho chiesto a VIP e non VIP, senza citarli, che cos'è Maradona per loro. Se vi va, dopo averlo letto, scriveteci che cos'è, sì, Maradona per voi.
Magari settimana prossima lo possiamo, esatto, fare questo gioco, perché facciamo così, vi diamo una settimana di tempo per comprare e leggere il libro, che è, insomma, è più che sufficiente, perché insomma a comprare ci mettete un attimo e a leggerlo ci metterete pochissimo, neanche perché ora. È molto appassionante proprio il racconto, e poi sono 100 pagine, e settimana prossima proviamo a fare questo giochino. Il film della settimana ve lo dico io qual è tutto, dovete comprare questo libro, ma il film della settimana è l'incontro tra Boris Sollazzo e Maradona. Quella roba lì, ragazzi, è una scena imperdibile, e cioè quello lì sarebbe un film a parte.
Tu, cioè, ci scherzi, c'è chi vorrebbe farne un cortometraggio.
Lo credo.
Non riesco a, insomma, a decidermi, però magari.
Boris, ti ringrazio per essere stato nostro ospite oggi.
Sono venuto.
Tra pochissimo ci sarà Gagarin con Boris Sollazzo e Tatiana.
Scriverei i libri solo per queste interviste qua.
Quindi vi ricordo su Amazon, non avremo un altro Dios. Diego Armando Maradona, Una vita da cinema, compratelo subito e poi ne riparliamo venerdì prossimo. Ciao a tutti, l'appuntamento è a lunedì con il The Rock Show. Tra pochissimo invece arriva Gagarin. Grazie, ciao.
Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.